Stadio aperto.
Denti, mi sente?
Prego.
Non c'è più tempo.
Innanzitutto c'è da fare complimenti ai ragazzi.
È il cuore, cecca. È il cuore.
Quando il culo ci aiuta, sì.
Sarebbe il sogno della mia vita.
Sarà il sogno della mia vita.
Andiamo avanti. Sentiamo tutti. Ale, oh, ale.
Gol.
Stadio aperto.
Buon pomeriggio, campioni d'Europa. È un grande piacere poter ritornare in diretta all'inizio di questa settimana con ancora bello forte l'eco di ciò che è accaduto nella serata di ieri ai calci di rigore. Un successo che ci riporta sul tetto d'Europa, ma che soprattutto ci riconsegna una nazionale credibile nel palcoscenico mondiale a distanza di meno 4 anni da quel clamoroso Italia-Svezia. Sono ancora forti le lacrime di Mancini, Vialli, del suo staff, di tutti i calciatori, e sono ancora in un certo senso nelle nostre anime, nei nostri cuori, le immagini meravigliose in tutte le piazze d'Italia che hanno accolto e che hanno abbracciato all'interno di un periodo così difficile una conclusione, un traguardo di un mese che ci ha consegnato una vera e propria storia d'amore tra il paese e la nazionale. E noi vogliamo qui, in questa trasmissione che ha un nome stadio, un cognome aperto, con il più giovane dei Benve, fare una sorta di contenitore di tutte le emozioni che avete vissuto nella serata di ieri, nei primi 90 minuti, alla fine dei regolamentari, nei supplementari, al gol di Shaw, al calcio di rigore sbagliato da Jorginho, nel post partita, mentre la nazionale in questo momento, insieme a Matteo Berrettini, va detto, eroe anche se sconfitto in finale di Wimbledon, è in questo momento al Quirinale. Per vivere questo grande lunedì, il più giovane dei Rai, Raimondo De Magistris.
Ciao France, buonasera, bentrovato. Ma il direttore dov'è?
Lo scopriremo solo vivendo, allora, comunque adesso ho un po' paura.
Indiscrezioni dicono che dopo la vittoria dell'Europeo il direttore abbia cominciato a bere e non si sia ancora ripreso.
Potrebbe essere in hangover ancora.
Chissà, perché cioè, è strano, abbiamo vinto ieri l'Europeo e oggi non c'è. Non credo sia un caso.
Non è un caso, ho il terrore di scoprirlo a partire dalle 18 e ho anche un certo sospetto che possa essere al mare. Magari non per fini motivi, diciamo così, vacanzieri.
Festeggiamenti.
Però comunque al mare, cioè io e te mi sembra invece si sia coperti
comunque,
e circondati.
Se la passa meglio di noi, ecco.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ma probabilmente a festeggiato facendo, come direbbe lui, che è il più giovane della compagnia After, e quindi è arrivato fino all'alba e poi ha deciso di rimanere al mare in quel di Castiglione della Pescaia, e lì se le sta godendo alla grande, considerando che poi alla fine si conclude un percorso che ci ha portato, va detto, soprattutto nella fase a eliminazione diretta, a vivere in un certo senso i calciatori in campo e chi da casa li ha seguiti con una grande sofferenza. Non dimentichiamo che soltanto una gara si è conclusa al 90esimo, ci sono stati supplementari, ci sono state per ben due volte i calci di rigore a chiudere uno scenario che poi alla fine ci riporta sul tetto d'Europa, ricordando che il primo titolo europeo arrivò anche insomma in contesti abbastanza curiosi e particolari. E soprattutto Rai, io su questo voglio insistere, va veramente a chiudere un percorso di 3 anni e mezzo in cui questa nazionale, partendo da un percorso tecnico e federale ormai dissolto, è riuscita a ricompattarsi, a ricostruirsi, ad andare ad una velocità quadrupla rispetto al movimento, rispetto ai club, e a mettere alle proprie spalle la Germania, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché è stato un percorso quello scelto da Gravina, allora anche con Billy Costa Curta, e poi portato avanti in prima persona da Roberto Mancini, in questi 3 anni e mezzo pressoché perfetto, perché c'era di base un'idea di calcio, che poi quella che abbiamo visto in questo Europeo e paradossalmente quest'anno in più, che purtroppo ci ha concesso la pandemia, ha permesso all'Italia, alla nazionale e a Mancini di cementare, migliorare l'affinità di questo gruppo. Però attorno a questa idea di calcio, di bel calcio, che questa volta siamo stati noi a proporlo, si è vista una nazionale che è riuscito a scegliere i migliori giocatori, i migliori esponenti del nostro calcio e metterli tutti a loro agio. Quindi Mancini è stato bravo davvero da tutti i punti di vista, perché ha scelto i migliori, ha scelto un gruppo che ha partecipato in toto alla vittoria di questo europeo, ma di questi singoli, non avendo evidentemente delle individualità che da sole potessero fare la differenza, ma chi in Europa oggi può fare da solo la differenza? Nessuno, l'abbiamo visto anche con la Francia di Mbappé, è riuscito a mettere su un gruppo che al contempo ha esaltato la qualità di tutti i singoli, e poi questi singoli hanno fatto la differenza, perché una volta Locatelli, un'altra volta Pessina, una volta Insigne, una volta Chiesa, insomma ogni volta un protagonista diverso, e questo appunto è il segno, secondo me, sintomatico, emblematico del fatto che questa nazionale è riuscita davvero in un grande obiettivo. E c'è da dire, poi ci sono stati però due giocatori, secondo me, su tutti che hanno fatto la differenza. Jorginho, nonostante il rigore sbagliato ieri, è stato un giocatore incredibile in questo europeo, e poi lui, Gigio Donnarumma, e qui secondo me c'è davvero da fargli un grosso applauso, perché con la Spagna, ieri con l'Inghilterra, l'ha decisa lui con i rigori parati.
Il nostro gelatiere di riferimento da Wimbledon ci manda un selfie di lui al lavoro ieri prima della partita, e in un certo senso forse trovando anche un compromesso tra la forte scaramanzia di italica memoria e invece il disinteresse per l'argomento degli inglesi, già ieri aveva messo su una vetrata del suo, credo, laboratorio, un foglio con scritto It's coming Rome, quindi alla faccia della scaramanzia. Me la sentivo, ho giocato anche la vittoria dell'Italia. Oggi nessun cliente sta prendendo la coppetta per il gelato. Uno dei tre sogni si è realizzato, anche se incontrare il tank sarebbe stato il top. Beh, gelatiere, che dire, diciamo così, se io avessi dovuto mettere sulla bilancia incontrare il tank e vincere l'europeo...
Secondo me si è avverato il migliore.
Ecco, così, poi ovviamente, insomma, magari potrai anche darci una classifica diversa, però soprattutto da italiano all'estero io credo tu stia godendo più adesso, ecco, che con un eventuale caffè con il tank. Però magari correggimi se sbaglio, ovviamente. E vai, Stefanone nostro bello, con il primo WhatsApp audio. Gol.
Jorginho lo merita tutto il pallone d'oro, tutto. È un giocatore che è cominciato dalla gavetta, quindi merita tutto. E poi ha vinto la Champions League e il campionato europeo. Gianluca, sono Vittorio da Castellammare, volevo che ti ha mandato due messaggi sulla medaglia. Scusami che non ho detto il nome prima. Comunque Jorginho lo merita tutto, ma no perché sono tifoso del Napoli, lo merita tutto. Messi, Ronaldo, che hanno fatto? Non hanno fatto niente. Un abbraccio.
Allora, su Ronaldo si può anche essere d'accordo, però Rai bisogna sempre comunque convincere un certo numero di giurati a non votare Messi, e non è un'impresa semplicissima, anche se su Jorginho si può essere tutti d'accordo, stagione singola e di squadra e di nazionale meravigliosa, però sì, c'è da non votare Messi.
E Messi una Coppa America l'ha vinta, a differenza di Cristiano Ronaldo, sai, e secondo me la piega che ha preso il pallone d'oro negli ultimi anni, nonostante sia tornata al vecchio format, premia poco giocatori come Jorginho e molto di più star mondiali come Messi, perché il dibattito è sempre quello: il pallone d'oro deve vincerlo il giocatore più forte del momento, il giocatore che ha vinto di più, ha fatto meglio nell'ultimo anno, nell'anno solare? Secondo me dovrebbe essere questo secondo ragionamento a fare la differenza. In realtà i risultati del pallone d'oro vediamo che premiano sempre il primo ragionamento, quindi io lo condivido, però ho il sospetto che alla fine lo rivincerà Messi.
Un amico scrive: l'europeo l'ha vinto Piccari. Aleo, aleo. Evidentemente è rimasto, come dire, folgorato. Aleo, aleo. Da questi 4 secondi di Marco Piccari, come sempre mirabilmente raccolti dal più giovane dei carlesi, e che insomma rimarranno come un elemento cardine di questa edizione dell'Europa.
Non a caso Mattarella sta ricevendo anche lui adesso,
E tra l'altro noi insomma lo seguiamo inevitabilmente senza audio, ma in questo momento la copertina di Stefano Carlesi sta accompagnando insomma il presidente Gravina, i calciatori, il presidente della Repubblica Mattarella, perché anche loro hanno voluto, come dire, rendere omaggio al più giovane degli amministratori. E vedo tra l'altro diversi occhi lucidi tra Pessina, Chiesa. Il contesto non va mai dimenticato, soprattutto in un momento del genere. Se, scrive Ivan, Così ci colleghiamo anche tra ciò che è successo sul campo e ciò che è successo pre-campo. I lungimiranti dirigenti del Milan avessero dato i 10 milioni a Donnarumma e 20 a Raiola, a quanto avrebbero potuto venderlo adesso? 60? 70? Se.
È troppo facile, secondo me, fare revisionismo adesso, Bembe. Perché forse abbiamo scoperto qualcosa in più, ovvero che Donnarumma è in grado di fare la differenza anche ad altissimi livelli, di rendere al 120% anche quando il pallone scotta, anche quando il rigore è decisivo. Però Donnarumma non lo scopriamo oggi. Donnarumma è stato per distacco il miglior portiere della Serie A. Io purtroppo lo ripeto da mesi e sono passato come impopolare, ma insomma la storia che ha fatto passare il Milan della schiena dritta, del Milan che non cede alla pressione di ingaggi ritenuti troppo alti, secondo me non sta in piedi per un portiere di questo calibro, perché banalmente questa è la legge del mercato e perché Donnarumma poi quello che voleva l'ha ricevuto e ottenuto da un altro club che gli garantirà anche di essere competitivo in Champions League. Secondo me il Milan doveva trovare una mediazione, ha perso il giocatore che per distacco valeva di più nella sua rosa e secondo me non l'abbiamo scoperto né ieri sera né in semifinale con la Spagna.
Vai Superstay, avanti tutta! Questo è il momento rosicare.
Ciao ragazzi, Civo da Varese.
Ciao Civone, bello.
Io direi che d'ora in poi, quando si parla di pallone e home, bisogna parlare solo d'Italia e forse anche Brasile, ovviamente. È chiaro ormai, no? Grande ragazzi, siamo contentissimi, bellissimo. E sono soddisfatto anche della nostra partita di ieri, perché non era semplice dopo lo svantaggio. Siamo stati bravi a non essere frenetici, a giocare, a muovere la palla, a non andare per forza sempre in verticale. Alla fine la difesa l'abbiamo anche un po' mossa e abbiamo fatto gol. Bene, bene. Poi un po' di fortuna ci vuole, perché due partite di fila di rigori. Va bene così. Bene, ciao ragazzi.
Sei grande, Civo. Un amico scrive: comunque a mente fredda, partita stravolta con i cambi in mezzo. Cristante in continuo inserimento, come prima Pessina e poi Locatelli. Quei tre insieme non possono giocare. Se il riferimento è a Jorginho, Barella, Verratti, ci vuole coraggio a dire che insieme non possono giocare, Rai.
Mamma mia, no. Secondo me ha fatto anche la differenza l'aver poi rinunciato al centravanti a un certo punto della partita. E comunque poi... cioè, ieri anche dal punto di vista mentale si è vista una grande Italia, perché sei a Wembley con il 90% del tifo contro, subisci il primo gol dopo meno di due minuti e devo dire la verità, anche nei successivi 20 secondo me ci capisci poco, perché la mossa iniziale del CT inglese ha funzionato, almeno nella prima parte di partita. Invece questa è una squadra che ha mostrato una grande maturità, che via via ha preso possesso della partita, il possesso del pallone, possesso del campo. E nella ripresa il gol del pareggio, è vero che è arrivato su calcio d'angolo, ma è arrivato, mi sembra, Francia, in maniera quasi naturale il gol di Bonucci, anche nel periodo di recupero. Cioè questa è una squadra che ha amministrato i 120 minuti, che insomma anche dati alla mano avrebbe meritato il 2-1 nei regolamentari. Insomma è davvero una grande squadra e soprattutto a me ha sorpreso la tenuta mentale di questa nazionale, perché se c'era un limite secondo me di quest'Italia, qualche perplessità che io avevo prima del torneo era la tenuta di questi giocatori ad altissimi livelli, perché poi erano in pochi i giocatori di questa nazionale che avevano esperienza ad altissimo livello in Champions League: Jorginho, Verratti, Bonucci e Chiellini, però poi c'erano tanti esordienti in un palcoscenico del genere. Invece questa nazionale è davvero riuscita ad andare oltre, a me personalmente mi ha sorpreso alla grande in positivo.
E poi ci sono nel calcio, nello sport, nella vita sempre delle slide indoors. Io credo si può avere anche la fortuna con la C maiuscola all'interno di un percorso e come in un certo senso anche sostegno, stampella di un percorso. Io ho ancora negli occhi ad esempio il fuorigioco di Arnautovic, si parla veramente di centimetri. San Var in quel caso fortunatamente è intervenuto, ma veramente fossero stati anziché centimetri in più, centimetri in meno, chissà a questo punto che cosa staremmo commentando, chissà a questo punto chi sarebbe stato magari ricevuto dal proprio Presidente del Consiglio della Repubblica e che tipo di, soprattutto lunedì, avrebbe vissuto il più giovane dei Cecca. Grigio da Campretto scrive: andate a prendere il direttorissimo, altrimenti mi preoccupo a pensarlo da solo in giro per strada. Non ti preoccupare, Grigiolone, alle 6 scoprirai e cambierai anche tono del messaggio, credimi. Questa vittoria ce la siamo meritata tutta, alla fine siamo stati la squadra che ha giocato meglio. Bruttissimo gesto quello degli inglesi, aggiungo io, alcuni, non tutti, che si sono tolti la medaglia subito dopo averla ricevuta. Gol, 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 gol parato. Grigio, questa però, va detto, è un'abitudine che non hanno ora inventato gli inglesi, eh? Cioè, su YouTube, credo con grande serenità, tu riusciresti a trovare magari anche squadre italiane o calciatori italiani che in altre edizioni degli europei, dei mondiali, della Champions, siano cadute magari, insomma, in questo gesto di frustrazione. Non è bello da vedere, ora non ci facciamo un'interrogazione parlamentare, ecco. Poi vai Stefanone, che vedo centinaia di dozzina di migliaia di mille WhatsApp audio.
Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, ieri sera
stai godendo, Alex, confessa.
Una delle serate più pazze e ma belle della mia vita. Io questa squadra onestamente,
che dire,
non credevo che potesse vincere ieri, perché il fattore campo degli inglesi e tutto il resto, avevo una paura matta, perché comunque tra Irlanda e Inghilterra c'è molta rivalità. Comunque io ieri sera non so neanche quante birre ho bevuto, se erano 12,
più di 8, 16, allora.
14, non so, di sicuro più di 12 comunque. Ho fatto tutti i miei rituali che faccio come al solito di scaramanzia e niente, abbiamo vinto e oggi sono mezzo morto, però felicissimo. Ieri sera sono stato a dormire, non so, 3, 3 e mezza col sorriso sulle labbra e questo è quello che conta. Grande Italia, grande Mancini. Grandissimi, ciao ragazzi.
Beh, che dire, caro Alex, hai battuto ogni record per quanto riguarda il consumo di birre. Sarà contento, evidentemente, il tuo fornitore. Insomma, di
non male, più di 12, non male.
No, considerando poi la media dell'8 che aveva tenuto fin qui tra quarti e semifinale, insomma, ha dato il meglio di sé, come giusto che sia per la finale. Tra l'altro, questa vittoria poi, insomma, è per tutti: è per gli ottimisti, per i realisti, per i pessimisti. E in quest'ultima categoria io credo che debba essere inserito anche il nostro Paolone dal Lione, che infatti con un po', insomma, anche di mea culpa scrive: sono felice di non aver azzeccato neanche un pronostico sugli azzurri. Permettetemi di dire che se l'Italia ha vinto questa coppa è perché Mancini sa trasformare il piombo in oro. Ma questo, che ci sia da parte di Mancini, Rai, un merito anche nell'aver unito un gruppo che probabilmente nella somma delle sue parti vale molto di più del valore dei singoli, questo nessuno l'ha mai messo in discussione.
Sì, no, ma l'incipit è quello, cioè Mancini è riuscito a rendere straordinario un buon gruppo, che era questa nazionale, è riuscita a rendere questa nazionale una squadra, ed è cosa che abbiamo visto onestamente in pochi, in poche nazionali, perché insomma il tempo è quello che è, le selezioni difficilmente riescono a diventare delle squadre, invece questa nazionale c'è riuscita, proprio perché sono 3 anni che Mancini batte su quel punto lì, e quindi gira e rigira, quel messaggio è arrivato a questa nazionale, quel modo di pensare calcio, di giocare le partite sempre e comunque è arrivata a tutti i giocatori di questa nazionale. Cioè, se ci pensi, questa è una nazionale che è partita da quel principio di gioco e l'ha portato avanti pur cambiando a volte i suoi interpreti, ed è stata questa secondo me la forza di questa nazionale, perché vediamo continuamente nazionali che cambiano non solo CT ma anche modi di giocare, moduli di gioco. Invece questa nazionale si è basata su quel 4-3-3, su quel calcio propositivo, ed è andata avanti così negli ultimi 3 anni, e questo secondo me ha permesso a questa nazionale di trasformarsi in una vera e propria squadra e di giocare come una squadra, ed ha fatto la differenza.
3-3-1-8-2-0-0-2-1-3.
Chiesa al di sopra di tutti, poi seguono a ruota Donnarumma e Chiellini. Senza loro tre forse neanche il girone superavamo.
Vabbè, ora senza scendere, diciamo così, nella drammaturgia, ora che sembra
mamma mia, ragazzi.
Cioè, abbiamo vinto un europeo, insomma, un pochino almeno su oggi, col morale. Oggi, dai, poi oggi. Da domani riprenderemo, ci saranno appunto anche lì nuovamente le divisioni, juventini, interisti, bianconeri, giallorossi, colorati, viola, bianchi, blu, gialli. Oggi godiamocela, cioè io, anzi, in tutto questo la bellezza oltretutto è che gli uomini copertina hanno età diametralmente opposte, perché si passa da un Donnarumma che ha 15 anni di carriera davanti a sé ad un duo Bonucci-Chiellini ipercriticato alla vigilia, ipermesso in discussione. Più volte si era anche palesata l'idea, ma perché non facciamo giocare Bastoni, perché non facciamo giocare Acerbi? Alla fine, se vediamo Rai in rassegna il tipo di attacco che questi due hanno dovuto fronteggiare, in un modo o nell'altro hanno messo in difficoltà Lukaku, hanno messo in difficoltà Harry Kane, possono essere stati messi in difficoltà da una Spagna che probabilmente è stata quella che ci ha messo collettivamente più in difficoltà e il cui manager forse ha messo più in difficoltà Mancini, cioè Luis Enrique. Però poi alla fine quei due vecchietti là nel mezzo abbiamo fatto un europeo difensivamente strabiliante.
Sì, per grado di difficoltà quella di ieri non è stata la gara più difficile, anche vero. Se si è risolta ai rigori, però secondo me quella con la Spagna è stata più complicata, ma ti aggiungo anche quella con l'Austria, secondo me è stata una gara più difficile per come è stata interpretata dall'Austria, soprattutto la ripresa. Però anche lì grande merito di Mancini, perché quando si fa male Chiellini a praticamente inizio europeo entra Acerbi, e Acerbi entra bene nell'europeo, entra bene nei meccanismi di Mancini, e quindi il ritorno a Giorgio Chiellini non era scontato. Del resto quei terzini l'abbiamo visto, Di Lorenzo è entrato titolare ad europeo in corso e poi è rimasto titolare fino alla fine, anche perché Florenzi ha recuperato un po' dopo. E invece Mancini ha capito che quando si alzava l'asticella, e l'asticella si è alzata praticamente subito perché già con l'Austria, e beh, da lì Austria, Belgio, Spagna, Inghilterra, c'era bisogno della sua leadership, e l'abbiamo visto ieri. Nei momenti più delicati la leadership di Chiellini in difesa insieme a Bonucci ha fatto la differenza. Come dicevi tu, ipercriticato perché forse reduce dalla sua peggiore stagione alla Juventus, ma anche perché ha avuto infortuni che non gli hanno mai permesso durante la stagione bianconera di trovare continuità, e si è riscattato davvero alla grandissima con un titolo europeo che cercava da anni con la maglia della Juventus e che invece ha trovato a 36 anni con la maglia della nazionale.
Arian da Milano: Donnarumma valeva tutti quei soldi, il Milan non si può permettere di sacrificare la costruzione della squadra per tenerselo. Ci sono giocatori che non sono per il nostro campionato e Donnarumma è diventato uno di questi. Non a caso non è più in Serie A. Questo è il suo pensiero. Poi, come sempre, l'ascoltatore esterofilo, che però conosce tutto del mercato italiano, stavolta è Jamal dalla Sierra Leone.
Bello.
Queste sono le notizie di mercato che arrivano appunto dal cuore dell'Africa. Inter: viste le difficoltà economiche si sta valutando un profilo a zero individuato in David Villa, un anno a 5 milioni. Fiorentina: maxi offerta per Simi, 25 al Crotone, 3 d'ingaggio al giocatore. Juve: Locatelli vacilla, potrebbe accettare l'Arsenal, quindi la Juve cerca altri profili. Pista calda: Declan Rice, 70 milioni. PSG: viste le difficoltà economiche si pensa ad un ennesimo acquisto. Pista calda: Radamel Falcao, pronti 50 milioni per il Tigre e 12 milioni di ingaggio annuo. Ultima bomba: il Leicester sta pensando al ritorno di Ranieri, super ingaggio da 13 milioni di sterline. Buona serata dalla Sierra Leone, a domani con le prossime notizie.
Devo essere sincero, appena nominato Sierra Leone sono subito andato a cercare Callon per sapere che fine avesse fatto, ed è l'allenatore, il commissario tecnico della Sierra Leone Under 17 adesso.
Però facciamo crescere i talenti, e questo ci fa piacere, perché comunque a Freetown, insomma, ci sono fior fior di calciatori che
tutti
vogliono,
da scoprire,
tutti da scoprire, che vogliono tutti, insomma, ricalcare la carriera del più grande nonché più giovane dei Callon. 331 82 00 213. Vai Steven.
Erano talmente sicuri di vincere che Gigio Donnarumma non gli ha dato neanche la soddisfazione di esultare nel momento in cui ha parato l'ultimo rigore, così, sfrontato, come a dire, e che ho fatto per essere così particolare? Ho parato il rigore, vinto l'europeo. It's coming home! Sì, sì! Ciao, Francesco da Napoli.
Sei grande, Francescone Bello. E del resto, insomma, in un paese come il nostro, dove la scaramanzia ha obiettivamente un ruolo considerevole, va detto che dall'altra parte
abbiamo trovato l'avversario perfetto,
la nostra nemesi, e viceversa, certo. Quindi alla fine, dal nostro punto di vista, per gli inglesi questo è il suicidio perfetto, perché se la sono stata a gufare per settimane e settimane, cosa c'è di più bello che poter chiudere il cerchio battendoli ai rigori in casa loro con lo stadio pieno e dopo settimane di it's coming home, it's coming home, it's coming home?
Ma poi cosa c'è di meglio per un giocatore per caricarsi in vista della partita? Cioè, io credo che quella sia la motivazione migliore. Del resto l'ha detto anche ieri Bonucci. Veniamo da giorni in cui ci hanno ripetuto ogni secondo che avrebbero vinto loro. Io credo che per un giocatore sia la motivazione migliore per preparare quella partita. Cioè, dal nostro punto di vista era quello chiaramente un suicidio. Poi, come dici tu, aggiungici che noi siamo anche un popolo abbastanza superstizioso, quindi ancora meglio.
Su Facebook Gian Claudio identifica in Roberto Mancini l'uomo copertina, insomma, di questo traguardo. Per Angelo è Chiellini. Anthony aggiunge: fate una statua a Giorgione Chiellini, è un mostro. Alessio: mi viene da ridere, sempre tutti contro la Juve, poi vedi l'Italia con Bonucci e Chiellini, migliori in campo. Ma come? Ma non vincevano solo in Italia? Mai visto una squadra come questa senza attaccanti seri? Ora però ribadisco quanto detto prima, Alessio: da una direzione o dall'altra, da una prospettiva o dall'altra, oggi godiamoci la vittoria, poi passate 24 ore, domani tornerete a scannarvi verbalmente sulla Juve, l'Inter, la Roma, la Lazio, il Sassuolo. Oggi rilassiamoci, cioè, e non sono passate neanche 24 ore.
Facciamola finita.
13 appunto. Gol nella fase finale di un europeo o di un mondiale è numero record per l'Italia. Quindi parlare di Italia senza attaccanti, insomma, mi sembra un po' eccessivo.
Luca trova in Spinazzola l'uomo copertina. Poi 3318200213. Ragazzi, chi ha vinto l'europeo? Non posso avere notizie perché vivo in una grotta. E allora, caro amico, se nella grotta non hai linea internet e quindi non puoi collegarti a tuttomercatoweb.com, sostanzialmente per te, dal tuo punto di vista, non sarà mai realtà la vittoria dell'Italia, e quindi non siamo tenuti a rispondere a questa domanda. Come scrissi qualche settimana fa, Danny, l'Italia ai quarti aveva fatto il suo e quello che veniva dopo era di guadagnato. Con la vittoria è stato fatto un capolavoro, complimenti a tutti, non solo a Mancini. Rosario dal Brasile: ieri abbiamo dato una lezione di calcio nello stadio di chi lo ha inventato. L'arroganza dell'Inghilterra in campo si è vista tutta, non mi è piaciuta, e neanche il resto del Regno Unito, evidentemente. Ragazzi fantastici, ma è stato Mancini ad essere immenso, ha ridato credibilità alla nazionale. Ieri sera era spettinato, nervoso, alla fine l'ho visto piangere e abbracciare tutti, è stato bellissimo. Qui in Brasile gli elogi non sono mancati, siamo tornati grazie Italia. Ora non so, Rai, il tuo punto di vista, ma sinceramente, al di là del modo in cui poi l'Inghilterra quella gara l'ha sbloccata, quindi con un asse anche abbastanza curioso, no? Walker Shaw, io ho avuto la sensazione che Southgate questa gara l'abbia preparata in modo molto rinunciatario, cioè andando in 120 minuti a non trovare mai la via dell'elemento propositivo, ma sempre dell'elemento contenitivo. Poi mettere al 117esimo due talenti come Rashford e Sancho semplicemente per il rigore, anche lì non dico che poi uno se la va a cercare, però significa veramente avere più paura che desiderio di lasciare un marchio, no? E di vincerla poi quella coppa.
Sì, sì, partiamo da quest'ultimo. Cioè, sorprende, poi è chiaro che a posteriori siamo bravi tutti, però sorprende Sancho, così giovane, che entra a freddo solo per calciare il rigore in una finale a Wembley dinanzi a 70.000 tifosi. Cioè, detta così, sembra una scelta folle, poi è stata una scelta errata. Avesse segnato non avremmo fatto questo discorso, però è stato quantomeno sorprendente, ecco, vedere fare quelle sostituzioni, perché poi non è mai facile entrare in partita, men che meno in una finale, solo per calciare i rigori. Condivido con te il ragionamento, infatti il messaggio secondo me dell'ascoltatore non è poi troppo condivisibile. Cioè, io non ho visto un'Inghilterra presuntuosa, al contrario, io ho visto un'Inghilterra troppo rinunciataria e troppo impaurita, che ha dato coraggio all'Italia anche quando aveva il vento in poppa, anche quando la partita era tutta dalla sua parte, perché la scelta iniziale è stata una scelta che evidentemente si è rivelata vincente, perché il gol arriva proprio grazie a quella scelta di Southgate. E l'Inghilterra poi per inerzia ha controllato la prima mezz'ora di partita, ma poi di fatto è stata l'Inghilterra a rinunciare a giocare, dando così là all'Italia che ha preso campo e che poi ha controllato e gestito la partita anche quando Southgate è poi tornato sui suoi passi, è tornato alla difesa a 4. Io lo condivido con te, ma ieri si è vista un'Inghilterra impaurita in modo immotivato, perché a un certo punto l'inerzia era tutta dalla sua parte e invece già al 30esimo, al 35esimo di fatto l'Inghilterra pensava solo a difenderlo 1-0 e questa ha permesso all'Italia di rientrare in partita.
3-3-1-8-2-0-0-2-1-3.
Ciao France, ciao Rai.
Oilà.
In tutte queste stupende celebrazioni per la vittoria dell'Europeo, io non vorrei dimenticare chi secondo me ha dato un contributo eccellente, forse il migliore a mio avviso per continuità. Leo Bonucci, io faccio
Bravo,
questo
Milo.
Nome perché è Devi. Stato offeso, denigrato da un po' tutti, forse a volte qualche atteggiamento suo attira le attenzioni negative della gente, però secondo me ha fatto un europeo mostruoso, in campo ha sbagliato pochissimo e dal dischetto due volte preciso e trascinatore come non mai secondo me. Con o senza Chiellini, che è stato un mostro anche lui.
Sono perfettamente d'accordo, Milo, ma infatti non bisognerebbe veramente soffermarsi su ogni singolo per poter dividere e distribuire il giusto merito. Fai bene a citare Bonucci, ma sarebbe giusto anche ribadire che Bernardeschi ha segnato in una semifinale e in una finale europea il quarto rigore e ha segnato oltretutto, se poi andiamo a vedere, il rigore decisivo ieri, perché dopo Bernardeschi sbagliano tutti, sì. Sbaglia Jorginho, sbaglia Sancho e poi sbaglia Saka. Tutti calciatori che magari hanno vissuto stagioni complesse, non godevano, diciamo così, della fiducia dei media in senso un po' generico e generale, e che però poi si sono presi una rivincita di personalità, di carisma, di coraggio. Anche lì, sui rigori, si va in Inghilterra, si discute tanto da Roy Keane a tanti altri ex calciatori sul perché alcuni dei, magari anche dei giocatori di più grande personalità in quel momento in campo non siano andati dal dischetto. Qui mi sembra che invece l'Italia abbia dato una dimostrazione di grande coraggio, considerando che poi bene o male i rigoristi sono sempre stati gli stessi, tranne una singola, al massimo una doppia eccezione tra semifinale e finale. Poi c'è un ascoltatore che dice: se da una parte è giusto porre un distinguo tra campionato e nazionale che rappresenta il paese dello stesso campionato, vogliamo parlare della differenza di intensità e agonismo durante quasi tutti i 120 minuti? E che calcio moderno! Ora posso tornare al pub inglesi senza rancori, quantomeno per me. Max da Eindhoven. Anche lì dipende molto dal tipo poi di gioco che ti arriva, diciamo, come impostazione, no? Come input dalla panchina. Anche Gasperini fa un calcio europeo, pur essendo un allenatore italiano. Idem Mancini.
Sì, e si è visto molto più dall'Italia un calcio europeo, ma in generale in tutta la competizione, perché l'Italia ha avuto un percorso diverso rispetto a quello dell'Inghilterra, perché l'Italia ha avuto un percorso più difficile rispetto a quello dell'Inghilterra e perché l'Italia ha avuto anche un percorso più lineare, più riconoscibile rispetto a quello dell'Inghilterra. Io condivido con te, poi la concezione di calcio europeo la fa anche l'allenatore e come l'allenatore schiera quei giocatori in campo, e per come lo concepiamo oggi noi non c'è dubbio che il calcio di Mancini sia stato un calcio più attuale rispetto a quello di Southgate.
Di ritorno con noi il grande Tancredi Palmeri. Ciao Tank!
Ciao campioni d'Europa, come state? No, che di ritorno, di andata, io sono ancora ifro a Londra, devo ancora partire. Campioni d'Europa, come state?
Ce la godiamo, caro Tank, ce la godiamo.
Come avete festeggiato? Come avete festeggiato?
Ce la godiamo.
Come avete festeggiato?
Ore piccole, molto piccole.
Cioè, io il bagno non l'ho potuto fare, l'ho fatto sotto la pioggia a Londra. Il bagno nella fontana
il bagno nella fontana neanch'io.
che poi sono due volte, perché quando ero a Berlino nel 2006 pure ci piove addosso subito dopo, ricordi che pioveva infatti, certo, a un certo punto a Berlino, ci piove addosso subito dopo la partita, e infatti nei festeggiamenti a un certo punto pioveva, e ieri pure ci ha piovuto subito, è finita la partita, appena siamo usciti per festeggiare, io devo lavorare, appena siamo usciti, ma guarda, due minuti proprio, e sono venute giù le secchiate. Mi è sembrato proprio uguale come a Berlino, che bello, uguale come a Berlino, che bello. Adesso potremmo dire Berlino e Londra, abbiamo fatto l'asse. Come state, campioni d'Europa, eh?
E tra l'altro, Tank, vorrei aggiungerti alcuni dettagli per farti capire anche l'eccezionalità del momento, perché il più giovane, nonché il più direttore dei direttori, tra una mezz'oretta lo ritroveremo, ma al mare, e poi sveleremo perché. Però per farti capire, lo so, e ci sarà anche Marco Piccari, tra l'altro, al mare, così giusto per aggiungere dettagli sui dettagli. E in tutto questo poi ci sono stati anche diversi messaggi, tra cui ho sottolineato quello del grande Paolo Dallione, che ricorderai essere stato il più scettico degli scettici in queste settimane.
Aspetta che lui c'ha invece...
Cos'ha?
Show me the scarf, sei italiano?
Show me
the che sciarpetta c'ha, fai vedere la sciarpetta, falla vedere, che ieri lavoravo e non l'ho potuta comprare, che la volevo comprare, guarda che sciarpettina, questa qua vale, questa qua vale, 15 euro, 20 euro, quanto l'hai preso? 20 pound? Basta la pena.
Infatti, stavo pensando...
La rivendo a 200, a me me la rivendo a 200, senti, c'erano un botto, c'erano, io l'ho voluta comprare prima per scaramanzia, tu l'hai comprata prima? Sì. Fatto bene. Dopo, se no, sì, è un punto, devi lavorare poi. Ma come l'hai trovato il biglietto invece?
No, sull'app della web.
Ma quando?
2 giorni prima.
Infatti, però scusami, tu sei arrivato, sei tra i 1000 che sono arrivati.
No, ma io mi
ho. Ah, quindi adesso vai direttamente in Italia a festeggiare. Hai fatto casa e bottega direttamente in un corpo.
Ho anticipato pure il volo.
Hai fatto bene, che fai? Come quelli che mettono il matrimonio il giorno della finale e poi dicono no, c'è la finale, e ci dovevi pensare prima a mettere il matrimonio il giorno della finale. Di dove sei?
Milano.
Ah, ok, allora partiamo assieme allora. Bravo campione d'Europa, bravo, alla grande ragazzi.
Allora, ti leggo anche un po' di messaggi. Paolo scrive: mi ha commosso l'abbraccio tra Mancini e Vialli. Emozione grandissima, una bellissima favola, grazie di tutto Mancini. Poi a proposito,
ti dico una cosa, sì, c'è un altro momento che è avvenuto adesso, di cui parleremo nei prossimi giorni, e poi vedete mentre adesso siete in onda, perché mentre la nazionale è ricevuta da Mattarella al Quirinale, c'è stato il discorso del presidente, poi il discorso di Chiellini, credo che debba ancora avvenire il discorso di Mancini, e Chiellini nel suo discorso a un certo punto ha dedicato il successo a Davide Astori.
Sì, esatto.
Non sono rimasti occhi lucidi nonostante si fosse all'aria aperta. Oggettivamente è stato un momento emozionante, inaspettato, perché non ci pensi, oggettivamente non ci pensi, ma molto inaspettato.
Mario K 3318200213 scrive: un conto è essere scettici e ipercritici, un altro prevedere bagni di sangue o dire di abbandonare il collegamento, perché parecchi di noi, io per primo, eravamo troppo ottimisti, e aggiungere che l'Italia era senza speranza. Questi personaggi dovrebbero tacere per mera decenza invece di salire sul carro dei vincitori. Troppo comodo, troppo facile, troppo falsi. Così Mario K. Poi, ma infatti ci sono così anche dei messaggi un po' polemici qua e là, ma oggi lo ribadisco ancora una volta, almeno fino alle 23:59 di oggi godiamocela. Poi domani tanto torneremo ad essere i soliti Guelfi e Ghibellini.
Guarda pure i calzini tricolori.
Appunto, uno oggi può vestirsi come gli pare, con i tricolori ovunque.
Guarda, se c'era la fontana, io me lo facevo il bagno, perché anche a Berlino quando fu nel 2006 io avevo sempre pensato, se un giorno diventerò campione del mondo, come quando vedevo le immagini del Mondiale 82, mi farò il bagno nella fontana. Invece non ce n'erano fontane a Unter den Linden, alla Porta di Brandeburgo. E ieri, pure se ci fossero state, dovevo lavorare, non è che potevo andare fracico in onda. Però ancora mi manca. Però quella volta mi fece il bagno, mi buttai vestito a mare appena tornai in Sicilia. Dammi qualche giorno per tornare dove c'è il mare e vi mando la testimonianza, questa volta non facendo la sforbiciata in acqua, ma buttandosi vestiti.
Vai Stefanone, avanti.
Buonasera a tutti, buon inizio settimana e forza Italia. Gianfranco,
gol.
Io dalla vittoria di Summer, come vinse il pallone d'oro proprio nel 96, io penso che ci può stare anche bene uno come Jorginho, insomma. Ciao a tutti.
Praticamente, Tank, faccio un piccolo passo indietro anche per spiegare. Prima con Rai riflettevamo sul fatto che, a nostro avviso, non è tanto che Jorginho meriti o non meriti il pallone d'oro. La questione è trovare un numero di giurati che poi alla fine non voti Messi.
Peraltro, però, bisogna sempre ricordarsi due cose. A, che ai tempi di Summer votavano solo i giornalisti. Adesso è vero che sono tornati a votare solo i giornalisti per il pallone d'oro, però sono i giornalisti di tutto il mondo. Da quando c'è stata l'unione con il FIFA World Player, dove votavano capitani e giocatori, nonostante dopo ci sia stato lo scorporo di nuovo tra i due premi, però ormai è invalsa la concezione che si vota il più forte, non quello che coniuga migliore prestazione nella stagione unita a risultati di squadra, perché è sempre stato quello il punto: darlo al miglior giocatore tra le squadre che avevano vinto, che avevano ottenuto qualcosa di importante, perché in fondo, quando Nedved lo vince nel 2004, la Repubblica Ceca era arrivata a... Nedved lo vince nel 2003. Mm-hmm. Quando Nedved lo vince nel 2003, era arrivato in finale di Champions la Juve. Quando Shevchenko lo vince nel 2004, Shevchenko aveva vinto soltanto il campionato ed era uscito nei quarti contro il Deportivo in Champions. Però valeva, diciamo, un po' questo, unire prestazione non a quello che è il più forte in assoluto, perché se no l'avrebbero dato a Ronaldinho per 2-3 anni. Però ormai, allora, mettiamo anche il fatto che Messi e Cristiano Ronaldo per anni hanno dato un rendimento apocalittico che non si era mai visto, forse giusto quando prima c'era stato Platini e poi Maradona, quindi quello non ha aiutato la concorrenza. Però ormai è invalsa questa situazione. Del resto, due anni fa, quando lo vinse Messi l'ultima volta, Van Dijk arrivò a una decina di punti da Messi, ma se il voto fosse stato scorporato, questo nel FIFA The Best, e se il voto fosse stato scorporato tra giornalisti, calciatori e allenatori, tra i giornalisti avrebbe vinto di gran lunga Van Dijk.
Ricordiamoci che Xavi e Iniesta non l'hanno mai vinto, anche nel periodo d'oro della Spagna, in cui la Spagna vinceva tutto.
Nel 2010 grida proprio vendetta che non l'abbiamo dato a Iniesta. Molti dicono dove bisognava darlo a Xavi. Per come lo vedo io, Iniesta fu il migliore in quelle partite decisive. Però posso capire che l'avesse dato a Xavi. Ricordiamoci che Milito non entrò nemmeno nella cosa. E Sneijder avrebbe potuto dire: scusate, ma io triplete e finale di Coppa del Mondo, essendo capocannoniere, perché ci furono 5 capocannonieri con 5 gol. Però vabbè.
Dai, Stefanone.
Buonasera a tutti, buon inizio settimana e forza Italia. Gianfranco.
Vabbè, l'ennesimo pallone d'oro a Messi, dai, non ci sta proprio.
Fine, così. Lo so, io l'ha ridetto ora il Tank, non è tanto questione che non ci stia o ci stia. Oltretutto, comunque, ha vinto la Coppa America, quindi non è che si basa su un qualcosa di
giusto,
astratto. Però comunque poi un ascoltatore, Alex, sottolinea, insomma, il fatto che in particolar modo Saka sia stato inondato di messaggi razzisti dopo l'errore decisivo. Vai col prossimo WhatsApp audio, Super Ste.
Ragazzi, sono molto felice di come è finita ieri sera. Ho vissuto questo europeo anch'io, itinerante tra l'Italia e la Spagna. È finita vedendo la partita con 4 amici italiani in centro a Barcellona. Ci sono questi ricordi che riguardano questa serata che ce li porteremo avanti per un sacco di tempo, e alla fine ha vinto il migliore, e questo era importante. Un saluto, Maurizio da Barcellona.
Grande Maurizio nostro. Poi Rai, a proposito anche di così in un certo senso chiusure per quel che riguarda il campo e aperture per quel che riguarda poi il mercato, direi che non sono pochi i calciatori della nazionale che magari da chi si ritrova da svincolato, diciamo così, per pure questioni appunto contrattuali, penso a Donnarumma, penso a Chiellini, a breve dovrebbe risolvere la propria situazione, ma c'è chi invece magari si ritrova anche con momenti un po' più complessi, penso a Locatelli, penso allo stesso Insigne, penso allo stesso Florenzi, cioè è una nazionale che comunque a livello di singoli, finita la fatica di campo, adesso dovrà anche gestire con i propri procuratori anche delle fatiche extra campo adesso.
Sì, intanto una piccola curiosità, perché a distanza di poche ore ad alzare la Coppa America prima e l'Europeo, la Coppa dell'Europeo dopo, sono stati due giocatori svincolati, Leo Messi e Giorgio Chiellini, due giocatori che ad oggi non hanno contratto ma che quasi certamente lo riavranno già nei prossimi giorni, sempre con Barcellona e Juventus. E poi questi sono giocatori che faranno molto molto parlare, perché se per Chiellini il rinnovo è in arrivo, questa nazionale in cui saranno tanti cambi di casacca, penso ad esempio ad Emerson Palmieri, il terzino sinistro di questa nazionale, prima scelta del Napoli, e può andare nella squadra dove gioca anche all'attuale terzino destro di questa nazionale, ovvero Di Lorenzo. Jorginho e Verratti, così come Barella, sono intoccabili. Poi però in avanti ci sono tante situazioni interessanti. Insigne, che ha un contratto col Napoli scadenza 2022, chissà se lo rinnoverà, se ne parlerà ormai tra 3 settimane, quando Insigne tornerà delle vacanze, piomberà a Di Maro per il ritiro del Napoli o direttamente a Castel di Sangro. Il gallo Belotti, perché la scorsa settimana Juric e Cairo sono stati molto chiari, anche lui contratto scadenza 2022, se vuole andare via dovrà dircelo e dovrà chiarire le sue idee. Poi gioielli del Sassuolo, Locatelli, primo obiettivo della Juventus, già questa settimana ci sarà un nuovo incontro tra Cherubini e Carnevali. Raspadori, che è un attaccante che intriga e non poco l'Inter. Berardi, che è un giocatore valutato 40 milioni di euro e che piace in Italia e non solo. Insomma, ci sono tante storie di mercato che si legheranno poi a questi campioni d'Europa.
Vai Stefanone, gol.
Ciao ragazzi, sono Gianluca del trio Metro Lescano, ma ancora non sento il sussurratore che ha sempre pronosticato l'uscita dell'Italia col Belgio, con la Spagna. Come mai? Come mai ancora devi intervenire? Saluti da Gianluca e da Flavione.
Ciao ragazzi!
Beh, ti dirò, caro componente del nostro affezionatissimo trio di Napoli, io sinceramente non sono sorpreso dell'assenza del sussurratore. Sto notando, Rai, che nei momenti di difficoltà il nostro caro sussurratore svanisce.
Perché oggi è giornata di urla e di festeggiamenti, non è giornata di sussurri. Quindi stona con il mood del giorno, sarà questo il motivo.
Quindi sussurratore tornerà domani.
Tornerà domani a sussurrare.
Ce lo gusteremo.
Comunque,
ancora.
Comunque, se ci fate caso,
risbuca il tank.
Risbuca il tank. Un po' tutti noi abbiamo il tono oggi un po' più basso, un po' più lento. Si vede che abbiamo fatto tardi.
Sì, poi la voce un po' abbassata, un po'...
No, io proprio ce l'ho gli ultimi stille di energia nella voce, proprio, guarda. C'è tutto un mese e c'ho la voce che mi dice fammi un attimo riposare proprio. Però vedo che proprio anche voi, cioè, si vede che abbiamo fatto tutti tardi.
Vai Stefanone, allora facciamo parlare gli ascoltatori, così risparmiamo noi fiato. Bello.
It's coming run. It's coming run. Chi è? Inglesi, chi è? Non te l'aspettavi, vero? Abbiamo vinto noi.
Chi?
Un grande Arian, come sempre con l'effetto Chipmunk, che ci esalta e ci rende, insomma, partecipi anche della follia degli ascoltatori. 3318200213. Ivan Tank chiede: voi sapete come l'UEFA abbia giustificato la distribuzione dei biglietti per la finale? L'Inghilterra non era il paese ospitante, puntini puntini.
No, ma semplicemente i biglietti per la finale teoricamente sono 13.000 che vengono messi in vendita. Hai sentito prima che ha detto il ragazzo, no, che ce l'ha qua?
Sì.
Lui l'ha comprato dalla vendita libera sulla UEFA, per cui i biglietti sarebbero 13.000 che sono messi a disposizione, 6.500 delle due federazioni, e tutto il resto poi invece era già venduto. Non poteva distribuirli la FGC perché non potevano essere comprati dall'Italia, tranne quei 1.000 che poi sono stati riservati. Dei poi 12.000 che sono andati in distribuzione, in rivendita, si poteva comprarli soltanto se quando uno si è iscritto al portale della UEFA si è iscritto indicando l'Italia o l'Inghilterra come la propria squadra preferita, e in quel caso tu non puoi cambiarlo poi nel giorno stesso dell'acquisto, o comunque sia per l'acquisto dopo, e in quel caso quindi è così che si vede. Non puoi, non deve essere necessariamente italiano poi quello che lo compra, ma uno che ti fa Italia di dovunque, però essendoci la restrizione dei viaggi, questo è, però l'ha messa in vendita la UEFA.
331 8200213, ci sono vari ascoltatori che poi mandano anche delle foto. Anche semplicemente un ascoltatore che scrive: Fratta Maggiore, c'è l'immagine di una rotonda cosparsa di striscioni e soprattutto di tricolori intrecciati a una statua mentre passano
non
le macchine.
Non mi stanco mai di vederle, ecco, queste sono belle proprio, queste cartoline che ti scrivono sotto, saluti da, da Fratta Maggiore, e c'è, belle, belle. Ma perché non fate una bella carrellata, le fate vedere, con il nome del, del paese. Non mi stanco mai di vedere queste cose. Quando, e se è indicato il, da dove vengono, non mi stanco mai, porca miseria, di vederle.
Poi 331 8200213, a proposito di Donnarumma, il confine tra schiena dritta e figuraccia è molto sottile ed è stato passato da Maldini. Mentre un altro ascoltatore che in precedenza dava il giusto risalto anche alle scelte di Mancini nel far entrare Cristante, Pessina e Locatelli, aggiunge: a proposito del centrocampo titolare, trovatemi in 7 partite un inserimento fatto bene a parte il gol da parte di Barella. E anche qui evidentemente c'è voglia di polemizzare. Antonio da Massafra Rai chiede: per il centrocampo della Juve non sarebbe più indicato Jorginho piuttosto che Locatelli?
Ma bella domanda. Secondo me sarebbe molto utile Jorginho per il centrocampo della Juventus, questo sì, però per chi non lo sarebbe? Sono anche due giocatori che hanno non solo costi diversi, ma anche ingaggi oggi come oggi completamente diversi. Non lo so, mi sembra abbiano le idee piuttosto chiare. Credo che oggi, cioè, Jorginho sì, sarebbe più indicato anche per me per il centrocampo della Juve, però non credo che il Chelsea se ne privi, non credo che sia questa l'estate giusta per dare l'assalto a Jorginho.
Però Allegri gioca col 4-2-3-1, e Locatelli gioca nel Sassuolo col 4-2-3-1 accanto a Duncan.
Beh, anche 4-3-3, sì. Boh, non lo so, Pjanic si è esaltato e non poco nel modulo di Allegri, che ha giocato spesso col centrocampo a 3. Secondo me, come perno basso, Jorginho starebbe benissimo.
Vai Stefanone, avanti tutta.
Ciao ragazzi, Alex di nuovo da Dublino. Allora, volevo solamente dire che io l'avevo già detto una volta questa cosa qua, un paio di settimane fa, quando stava cominciando l'europeo, che gli inglesi praticamente cosa fanno? Ogni torneo si mettono questa pressione incredibile dalla stampa, dai media, dai giocatori stessi, no? Che fanno affermazioni tipo adesso vinciamo questo, vinciamo quello. E niente, alla fine poi arrivano i tornei e succede quello che succede. Ieri erano impauriti, cioè c'era un certo periodo che a un certo punto che non hanno più attaccato, erano una difesa 5. Poi con i rigori, ogni volta che finiscono i rigori perdono sempre. Quante volte hanno perso i rigori? Sempre la stessa storia. E che loro sono così, si pompano a mille, si credono di essere più forti di quello che sono, che poi sono forti, però quando devono poi giocare nelle competizioni internazionali finisce sempre così.
Alex, l'abbiamo detto anche prima con il più giovane dei Rai, al di là di tutto, che poi i rigori, insomma, possono rappresentare sì un campione statistico da considerare, ma sempre da prendere con le pinze. Quello che lascia sbigottiti è l'atteggiamento, indipendentemente dal gol di Shaw, perché poi alla fine l'asse Walker-Shaw dura 1 minuto e 50. Poi il fatto che l'Inghilterra avesse il 2 contro 1 sulle corsie non si è mai visto, non si è mai notato, non ci sono mai state sovrapposizioni. Southgate si è tenuto Sancho e Rashford fino a 3 minuti alla fine del secondo tempo supplementare in panchina. Cioè sono proprio... oltretutto lo stesso Harry Kane, che vedo, no, criticato, non ha mai tirato in porta, ma è stato costretto a fare un gioco di raccordo quasi come se fosse lui
molto
il trequartista
isolato,
alle spalle di una prima punta che inevitabilmente non c'era alle sue spalle.
E comunque
spalle.
Ha ragione, cioè, paradossalmente la rassegna stampa inglese di stamattina era vabbè, però poi l'anno prossimo c'è il mondiale, vinceremo lì se non abbiamo vinto quest'anno.
Incredibile.
Cioè, l'ascoltatore ha perfettamente ragione.
Vai Stefanone, gol.
Ciao ragazzi, Riccardo da Monselice. Due domande velocissime. Una per il Tank, se può fare un accenno di scoppia, mi scoppia il cuore, che è stato veramente un momento di altissima televisione. E poi volevo chiedere al presidente Conte se c'è il rischio che con l'europeo che ha giocato, che Chiesa possa lasciare la Juve per andare altrove, che magari abbia qualche richiesta da qualche club messo meglio da un punto di vista economico. Ciao ragazzi, grazie.
Allora, intanto cominciamo da Tank.
Io ti voglio dire una cosa però, Cioè io sono tipo, sarebbero anche tipo 13 anni che lavoro per la CNN, Bein Sports e altro. Da quando è uscito quel video di scoppia il mio cuore, che è diventato virale, ma no, hanno fatto una roba tipo 2-3 milioni di visualizzazioni totale tra tutti quelli che l'hanno ripreso in una settimana. Cioè non puoi capire, anche a Londra, oh, Tancredi, ho visto il tuo video, scoppia il mio cuore. Cazzo, l'hanno visto tutti dappertutto praticamente. Cosa devo dire? Scoppia il mio cuore, scoppia. No.
Beh, anche perché questa deve essere, come dire, anche la versione ridotta, perché c'è un altro contesto, un altro clima,
sì,
un'altra,
esatto,
situazione.
E c'è anche un'altra voce.
Un'altra voce. E poi soprattutto però c'è anche la risposta che dobbiamo da parte del presidente Conte su Chiesa.
Dobbiamo, ma chi è il presidente Conte? Questo rischio c'è.
Ecco qua la risposta che desiderava il nostro ascoltatore. Mario aggiunge: non ho avuto mai paura di non vincere questa partita, è una vittoria di tutti gli italiani che vivono all'estero e che subiscono spesso pregiudizi di ogni tipo. Gli inglesi hanno ricevuto una bella lezione di umiltà, dovrebbe succedere più spesso. Chiellini straordinario, Mancini commovente, Jorginho sontuoso, Bonucci eccezionale, Donnarumma bravissimo e idem tutti gli altri. Anche Bernardeschi incredibilmente ha fatto la sua parte.
Quelli che vincono sono più bravi degli altri.
Non c'è dubbio Max, questo a prescindere ci sta duopo, anche perché poi Tank, poi se prendi la stagione, il club, il mercato, puoi fare tutte le considerazioni che vuoi. Resta il fatto che Bernardeschi ha segnato il quarto rigore in una semifinale europea e il quarto e decisivo rigore in una finale, no?
Dirlo poco fa.
Poi magari da settembre torna il solito dilemma, questo è un altro discorso.
Come diceva però Bernardeschi nell'amichevole pre-europeo, diceva in nazionale, dice, perché com'è che ti riescono queste cose? Fa, perché me le lasciano fare. È evidente, cioè, ma poi è simbolico, lui è simbolico di tutti gli altri, cioè la fiducia, il credere nell'obiettivo, nel proprio miglioramento e nell'aiutarsi l'un l'altro, che proprio è l'anima di tutta questa squadra di Mancini, dove non c'è una vera stella, forse lo sta per diventare o forse lo è appena diventato Donnarumma. Poi una vera stella non c'è, perché lo stesso Chiellini, che in condizioni normali sarebbe il miglior difensore al mondo, però non può gioco forza esserlo se riesce a fare solo 15 partite fatte bene, come direbbe il Ceccarini in contumacia, in una stagione. Però nella partita secca, se viene assistito dalla forma, non c'è un miglior marcatore di Chiellini al mondo. Però una stella non c'è, e quindi ti direi la stella è Mancini. E tutto, ritorniamo sempre là, ovvero quello in cui il Mancio è riuscito a fare credere, la visione, il progetto che ha proposto, che è stato accettato. Ma è veramente questo il segreto, cioè ognuno ha creduto A che fosse possibile e B che potrebbe migliorare, perché praticamente quasi ogni giocatore ha dato il suo miglior rendimento con lui, che è quello che avviene con i grandissimi allenatori, tipo la Nazionale 2016 di Conte, che tu vedevi gente che prima e dopo non ha mai raggiunto quei livelli, tipo alcune squadre di Mourinho o alcune squadre di Guardiola, per cui però qua è diverso, perché comunque sia Mourinho, Guardiola, beh, Conte forse no, però qualche campioncino ogni tanto gli passa tra le mani.
Vai,
invece questa vai
Superstar, vai Superstar.
Ciao a tutti e forza azzurri. Sono Francesco da Caserta, lavoro fuori e sto tornando a casa. Passo come da foto che vi mando per il centro di Frattamaggiore, città grande. Natale di Tiragiro Insigne. Complimenti a tutti quanti gli azzurri, all'eccezionale Mancini e a tutti quanti i giocatori, indipendentemente dalla casacca di club che indossano. Permettetemi di fare i complimenti a Tancredi per tutto quello che ha fatto in questo europeo. Anche io ieri la partita l'ho vista con la maglietta addosso dell'Italia di Spagna 82, campione grande, del mondo.
Grandissimo, grandissimo.
Anche possiamo dire che anche per te vale, oggi tutti amici, poi da domani si può tornare a offendersi.
No, sì, va bene così, oggi è così, oggi siamo tutti abbracciati, stringiamoci a corte.
C'è un grande stato zen, quasi a tarassico.
No, oggi siamo proprio, stiamo fluttuando, ieri ci siamo alzati da terra e oggi rimaniamo in stato di fluttuazione.
Ed è bellissimo così. Caro Tank, sì. Allora ci ritroveremo molto presto.
Vado a imbarcare.
Buona serata.
E poi vado a dormire per una settimana, credo. Perché un pochino, sono come disse Forrest Gump, quando dopo aver corso per quattro volte in lungo e largo per gli Stati Uniti, poi a un certo punto con tutto il codazzo di seguaci dietro, si ferma un attimo e mi fa: io torno a casa, sono un po' stanco. Ecco questo.
Buon ritorno a casa, it's coming home. Ciao Tank.
Grazie, ciao.
E prima di salutare il più giovane dei Rai, visto che comunque anche in un contesto, diciamo, dove evidentemente il post europeo ha il sopravvento, notizia che riguarda soprattutto i tifosi dell'Inter, oggi c'è un'ufficialità in uscita, Rai, che chiude, diciamo così, un rapporto, e se vogliamo anche lì, a proposito di europei, no? Perché... Sì. Il suddetto João Mário alla fine ebbe negli europei, no? Il grande palcoscenico.
Arriva dopo quel grande europeo, col Portogallo campione d'Europa, e va via appena l'Italia si laurea e prende quel campione d'Europa e prende quell'eredità. Oggi ha rescisso il suo contratto con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto 2022 per tornare definitivamente in Portogallo, ma non con la maglia dello Sporting Club di Lisbona, bensì con quella del Benfica. Vedo che in regia la notizia.
Sì, c'è soddisfazione, eh? Anche se prima ho colto un po' di delusione per la rescissione del contratto, cioè della serie, non riusciamo
a venderlo.
Esatto, neanche a prendere, non lo so, tre urini così fatti bene, niente, a zero. Quindi ho visto un...
vabbè.
Lo so, Marco, un po' di delusione nell'amministratore, però, perché insomma in un mercato in cui l'Inter poi ha bisogno anche di trovare entrate da un punto di vista economico, insomma, poteva essere un'occasione, non per...
È vero.
Grazie Cinzia della conferma, per trovare così quei forzieri da cui rimpinguare le casse del club, però da questo a non prendere neanche un euro magari c'è...
Tutto finito,
però magari potrebbe esserci una via di mezzo, ecco, mettiamola così. Chiudiamo con un amico che scrive: Moiskin ha perso un'occasione per il suo carattere, peccato. Vabbè, sarebbe servito?
Noi ce ne faremo una ragione.
Sì, infatti della serie abbiamo vinto l'europeo, quindi il più giovane di Ken ha ancora 15 anni di carriera, speriamo per lui che siano 15 anni di europei e mondiali, sta a lui, e quindi gli lasciamo volentieri questa responsabilità. Caro Rai, appuntamento a domani.
Ciao Francia, a domani.
E tra poco scopriremo la location del più giovane De Nicola Ceccherini.
Radio Aperto.